Come sempre, nel mese di maggio il Posto delle Parole dedica la gran parte delle sue conversazioni, che normalmente sono dedicate ai libri, invece nel mese di maggio la gran parte la dedichiamo ai libri, ma ai libri che attraversano per alcuni aspetti il Salone del Libro di Torino. E allora eccoci qua, ancora una volta, tra le tante conversazioni, ad affrontarne una con molto piacere, perché noi amiamo molto le traduzioni e vorremmo introdurle sempre più spesso nel Posto delle Parole, e vorremmo introdurre anche l'elemento della traduzione non solo per i romanzi, ma l'elemento della traduzione facendo raccontare i libri dai traduttori, i saggi dai traduttori, cosa che non è molto 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 accettata, ma questa cosa la faremo sicuramente. Intanto benvenuta alla traduttrice Ilide Carmignani, buonasera.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Grazie a lei per essere insieme con noi, per raccontarci una pagina molto interessante che abbiamo visto dal Salone del Libro di Torino. Ebbene, è una pagina importante perché si intitola L'autore invisibile. È un ciclo che Ilide Carmignani ha curato per il Salone Internazionale del Libro di Torino, e l'autore invisibile si rende visibile attraverso le parole, ed è questa la forza delle parole. Da che cosa nasce questa necessità di essere dell'invisibilità rispetto all'autore, Ilide Carmignani?
Allora, diciamo che facendo un passo indietro si potrebbe pensare che la letteratura sia un'arte universale, tutti pensiamo così, come per esempio la pittura, no? Però se ci riflettiamo bene, in realtà noi possiamo goderci un quadro semplicemente guardandolo direttamente. La letteratura è un po' diversa, è un po' più come la musica, cioè ci vuole un interprete che in qualche maniera dia voce per noi a quelle che invece che note sono parole, che altrimenti resterebbero mute, parole straniere. Quell'interprete è il traduttore ed è, diciamo, la persona deputata a liberare tutta la bellezza che è racchiusa in un romanzo, in un testo letterario scritto in una lingua straniera. C'è una bella frase di George Steiner che dice: senza la traduzione abiteremo province confinanti col silenzio, e non solo saremmo in qualche modo prigionieri dei nostri confini nello spazio, no? ma anche nel tempo, se ci riflettiamo, perché le lingue mutano e per poter continuare a leggere i testi antichi a un certo punto bisogna tradurli, cominciare a tradurli. Quindi la traduzione è anche tradizione, e questo grande compito, invisibile ma importante, è affidato ai traduttori. Voi pensate per un momento, non so se qualcuno di voi ha mai provato a immaginarselo, cosa succederebbe se nelle biblioteche e nelle librerie italiane scomparissero di colpo tutte le traduzioni. Ecco, diciamo, la traduzione è un po' il sistema circolatorio delle letterature del mondo. Il Salone del Libro di Torino dedica ogni anno un ciclo di incontri. Quest'anno è il 19° anno, siamo stati i primi, prima di Francoforte, prima di Londra, prima di Bologna, prima di Parigi. Forse perché l'Italia, il lettore italiano ha una grande curiosità per le letterature straniere, noi traduciamo molto, ci interessa molto quello che raccontano fuori dai nostri confini. Quest'anno la sezione si divide in quattro parti, la sezione dell'autore invisibile, sono 20 incontri, e si divide in quattro parti. L'autore invisibile, apro una parentesi, è naturalmente il traduttore. Perché autore? Perché il traduttore letterario lavora con il diritto d'autore, come gli scrittori, come tutti quelli che per esempio fanno una riduzione teatrale di un romanzo, è una forma di autorialità derivata ma riconosciuta dal diritto d'autore. È invisibile perché? Perché il traduttore deve semplicemente restituire in un'altra lingua un certo testo, senza aggiungere nulla e senza togliere nulla, non deve riscrivere quel testo, deve tradurlo, rispettandolo in maniera fedele, come l'aggettivo è questo, fedele, ma accade a volte che questa invisibilità, questo tentativo di non mettere niente di proprio, nemmeno la minima sfumatura all'interno del testo tradotto, faccia diventare invisibile invece il lavoro, e quindi capita a noi traduttori di lavorare non sempre in condizioni ottimali, perché questa invisibilità esce dalla pagina e diventa un modo per, così, per diciamo, sottovalutare quelle che sono le esigenze di un lavoro di mediazione linguistico-culturale, che sono molte. Bisogna conoscere bene una lingua straniera, bisogna conoscere la letteratura, bisogna poi tutto quello che si interpreta restituirlo in italiano. E il ciclo dell'autore invisibile cerca di riflettere, di presentare a tutti proprio questo lavoro delicato, questo lavoro di mediazione. Dicevo, sono quattro parti quest'anno. Una è la traduzione come lezione di accoglienza, perché la traduzione accoglie le letterature, e quando dico letterature naturalmente intendo anche i saggi, diciamo, accoglie le culture straniere, la parola scritta delle culture straniere, e in qualche modo riesce a portarla a noi senza che noi perdiamo la nostra identità. E ci sembra una lezione di accoglienza preziosa, perché siamo in tempi di migrazioni ed è importante trovare modalità che consentano a una cultura di aprirsi a un'altra senza perdere se stessa. La seconda sezione invece si chiama Lo scrittore e il suo doppio, perché mette così a confronto, in un dialogo come allo specchio, diciamo, uno scrittore, i grandi nomi della letteratura internazionale, con il suo traduttore italiano. Quest'anno abbiamo Fernando Savater, John Palairi, Alan Pauls e Juan Villoro, quindi tre scrittori di lingua spagnola, perché quest'anno la Spagna è la lingua ospite del Salone di Torino, e una scrittrice che nasce parlando, nasce madrelingua bengali, o insomma parla la lingua che si parla nel Bengala, ma poi i genitori emigrano a Londra, negli Stati Uniti, e diventa la sua madrelingua l'inglese. E infine decide, in maniera, devo dire, abbastanza insolita, di cominciare a scrivere in italiano. Quindi John Palairi è una figura che attraversa addirittura tre lingue, pur avendo vinto un Pulitzer in inglese, negli Stati Uniti, con uno delle sue prime opere, giovanissima, ha deciso di scrivere in italiano. Infine abbiamo una terza sezione, A volte ritornano, che è dedicata alla ritraduzione di classici, come per esempio Cervantes e Camus. Parleremo della traduzione del Don Chisciotte di Bodini, ma anche, come dicevo, del lavoro in corso di Yasmina Melawa per Bonpiani, che sta ritraducendo molti libri di Camus, e della nuova traduzione di Anne Frank, per esempio, per gli Oscar Mondadori, di De Sortis, e di altri grandi capolavori, perché ogni generazione è chiamata a ritradurre, a reinterpretare per i grandi classici della letteratura. Cioè, Sanguinetti qualche anno fa, venendo all'autore invisibile a raccontare la traduzione prima che, ahimè, mancasse, diceva spiegava che cos'è un classico, dicendo: i classici sono i libri continuamente ritradotti e i libri continuamente ritradotti sono i classici. Infine, l'ultima parte dell'autore invisibile, del ciclo di incontri del Salone, si chiama I ferri del mestiere, strizzando un po' l'occhio al bellissimo libro di Fruttero e Lucentini, Due maestri, e esplora professionalmente il laboratorio del traduttore e tutta la filiera del libro. E qui io credo che sia interessante anche per un lettore forte, perché vengono a presentare la traduzione, anche il lavoro di messa a punto, il lavoro di lima fatta in casa editrice su determinati testi da traduttori e da case editrici veramente interessanti, no? Che presentano dei libri. Per esempio, abbiamo quest'anno Acque strette di Julien Gracq, tradotto da Lorenzo Flabbi, che viene con la sua revisora Elena Vozzi. Abbiamo Giuseppe Girimonti Greco e Gianfranco Maggiulli di Adelphi sul Bagno di Diana di Pierre Michon. Abbiamo Incerta gloria di Sales con Amaranta Sbardella e Maria Leonardi per Nottetempo. Quindi passiamo dal catalano al francese, a poi abbiamo anche l'inglese. Ecco, è una specie di... abbiamo anche, che ci sembra anche questo importante, un incontro su quella che è la traduzione, l'adattamento del Trono di Spade, perché la lingua, la traduzione ormai tocca anche, diciamo, è declinata anche nelle serie, quindi è un forse un mezzo meno, mi verrebbe da dire meno alto, ma so che mi attirerò le ire di molti rispetto alla letteratura pura, per così dire, ma che influisce tantissimo sull'italiano che tutti noi parliamo e anche sull'italiano degli scrittori. Ci sarà la presentazione di un bellissimo saggio di Enrico Terrinoni che si chiama Sulla traduzione, che si chiama Oltre abita il silenzio, edito da Saggiatore. Parleremo della traduzione della fantascienza, di come si traducono gli afroamericani. Abbiamo veramente un'ultima cosa che mi piace segnalare è un bellissimo saggio di Adrian Bravi, uno scrittore argentino che ha lasciato la sua lingua dopo molti anni che si era trasferito in Italia e ha preso l'italiano, ha cominciato a scrivere in italiano, l'ha, diciamo, adottato anche come lingua letteraria. Si chiama La gelosia delle lingue, dove racconta come la dimensione linguistica sia anche una dimensione umana, personale, addirittura quasi sentimentale, e racconta come, per esempio, una delle sue zie, che era di origine marchigiana, era emigrata naturalmente in altra epoca in Argentina e si era trovata ad affrontare un viaggio per mare sul bastimento estremamente difficile, al punto, lei aveva un bambino molto piccolo, lo stava allattando, al punto che a un certo punto era finita l'acqua potabile e quindi altre mamme con bambini piccolissimi le avevano affidato i loro piccini perché potessero in qualche modo sopravvivere, e lei era riuscita a allattarne solo due, il terzo non aveva più avuto latte e questo bambino non era sopravvissuto alla traversata, e lei raccontava questa cosa sempre in spagnolo, molto turbata ad Adrian Bravi, ma come dire, riuscendo a dominarsi. Poi una volta Adrian Bravi gliel'ha sentito raccontare in italiano e sua zia, dicendolo nella lingua in cui tutto questa tragedia era avvenuta, non è riuscita a trattenere le lacrime, quindi lui ha capito come esista una specie di dimensione dentro di noi che è data anche dalla lingua, dove i ricordi si fanno più vivi, dove le esperienze sono più forti, che è quella della nostra lingua madre.
Iride Carmignano è un programma intenso, come ha già detto lei, attraverso i vari incontri di questo Salone del Libro di Torino con l'autore invisibile. E la parte della traduzione è una parte importante, lo diceva poco fa lei, facendoci immaginare una libreria o anche la nostra libreria di casa senza i libri tradotti, sarebbe molto meno, sarebbe un canto senza armonia, una musica senza armonia. Ecco, oggi come oggi, per quanto riguarda il suo lavoro, quello della traduzione, da parte di noi lettori, lei sente che noi lettori siamo in un certo modo, non dico debitori, ma riconoscenti anche di un lavoro invisibile come quello della traduzione?
Mi sembra che sempre più il lettore italiano si renda conto che c'è una mediazione, che c'è qualcuno che lavora appunto nell'ombra, nascostamente, e parola per parola ricostruisce in un'altra lingua il testo che si sta leggendo. E quindi devo dire, mi sembra che forse grazie anche a, come dire, ai viaggi, grazie anche a una cultura molto più internazionale, molto più globale. Ecco, sì, devo dire, io comincio a sentire che i lettori sanno che c'è un lavoro nascosto dietro, e a volte mi capita di ricevere qualche messaggio di lettori particolarmente grati, e devo dire è bellissimo, perché è davvero un po' quello del traduttore, un lavoro, insomma, un lavoro che non si fa per i soldi e non si fa per la gloria, quindi è un lavoro oblativo, un lavoro che si fa per lo scrittore, che si fa per chi legge, che si fa per la cultura italiana, che si fa con amore anche per la lingua italiana, perché, come dire, è un modo per tradurre un grande scrittore. Non so, io sono molto fortunata nel mio percorso di traduttrice, ma quando traduci uno scrittore, non so, Roberto Bolaño, vuol dire dare all'interno, portare all'interno della letteratura italiana contemporanea, attraverso i libri tradotti di Roberto Bolaño, degli stimoli nuovi. Quindi, come dire, una responsabilità, ma anche una grande gioia, una grande soddisfazione. Ecco, vedere che i lettori forti, che apprezzano questo mio lavoro, è veramente una ricompensa impagabile.
Lei ha detto poco fa, Elide Carmignani, che il suo lavoro, il lavoro dei traduttori, è un lavoro oblativo. Il lavoro oblativo in pratica è un lavoro che fa il paio con la parola accoglienza.
Esatto, sono lavori di cura, secondo me, non a caso, se posso dirlo, sono lavori femminili, è un lavoro che si fa senza, appunto, senza comparire, senza avere, ahimè, nemmeno poi, spesso lavorando in condizioni, diciamo, complicate, nel senso con pochi ritorni, sia economici ma anche con poco tempo. Per questo sarebbe importante che il lettore si rendesse conto di quanto è fondamentale la traduzione, e, se posso dirlo, anche che protestasse quando per caso gli capita tra le mani una traduzione che è tirata via, perché, diciamo, una cattiva traduzione fa un cattivo servizio allo scrittore, perché gli impedisce di essere apprezzato per quello che è, e gli impedisce anche di essere letto, diffuso, probabilmente vende meno di quello che dovrebbe vendere, che significa che non ci saranno altri libri suoi tradotti in futuro, non esercita l'influenza che dovrebbe esercitare sui suoi colleghi scrittori italiani. C'è un danno alla cultura italiana in generale, un impoverimento, c'è un danno a diventare una lingua povera, un po' televisiva, dove tutte quelle che sono le invenzioni stilistiche dello scrittore in lingua originale, che richiedono tempo naturalmente per essere ricreate in italiano, vengono invece appiattite in una lingua acrilica, in una lingua sintetica, una lingua che è predigerita, omogeneizzata. Quindi, diciamo, quando addirittura non ci sono calchi, brutture, nel senso che la lingua resta a cavallo con l'altra lingua e non è più, nel caso mio di spagnolista, quando diventa invece che italiano, resta italiano, per così dire. Ecco, bisognerebbe che il lettore protestasse, perché risparmiare su questo vuol dire davvero danneggiare la cultura italiana, danneggiare la letteratura straniera, danneggiare la lingua italiana. È un patrimonio comune la lingua italiana e la cultura italiana.
Elide Carmignani, ma per essere veramente molto pratico, ed credo che sia anche molto difficile capire questo, ma noi come possiamo accorgerci che una traduzione non è fatta bene?
Beh, allora, diciamo, può diventare complicato accorgersene in quei casi in cui la traduzione viene appiattita, rimasticata, e diventa semplicemente una, come dicevo, un omogenizzato che va giù senza nessun tipo di novità. Ecco, lì può diventare difficile, può sorgere il dubbio che uno scrittore di cui si sente magari parlare come di scrittore interessante abbia una lingua così povera e banale. Questo può essere un dubbio. Ma nel caso invece in cui la lingua resti a cavallo con l'altra lingua, in cui ci siano queste sciatterie, questi calchi, lì basta fare veramente un po' d'attenzione. Noi diremmo quella cosa in italiano, funziona? No. Perché viene? Perché l'ordine delle parole è rimasto quello dell'originale? Perché diciamo assolutamente invece di dire assolutamente sì o assolutamente no, come si dice in italiano? Oppure invece di dire certo, certamente, oppure perché diciamo approcciare, perché diciamo rilassati invece di dire calmati? Naturalmente la maggior parte di queste cose che io le sto dicendo, che poi entrano nell'uso, arrivano attraverso cattive traduzioni molto veloci, molto sciatte, delle serie televisive, dei film, perché ha un impatto enorme sul lettore, sullo spettatore, diciamo, i libri, la letteratura, ahimè, non ha più la forza linguistica, la forza, diciamo, modellizzante che aveva anni fa. Ormai gli italiani sono molto più condizionati dall'italiano che sentono al cinema e in televisione, soprattutto in televisione, insomma. Ma nonostante questo, io credo che con un po' d'attenzione si possa percepire una lingua non sorvegliata, una lingua che dice cose strane in modo brutto, una lingua che ci ricorda un'altra lingua, l'inglese, ma anche appunto brutte forme di calco dallo spagnolo, dal francese. Ecco, lì bisogna chiedersi perché questo. È una, come dire, capisco che se non si conosce la lingua di partenza, nessuno di noi conosce, cioè bisogna essere bravi e fortunati se se ne conosce una, insomma, no? Però è difficile conoscere molte, ma interrogarsi sul perché una lingua sembra così, così strana, così, ecco, invece di apprezzare l'assolutamente, come se, siccome ci ricorda l'inglese, ci sembra una cosa un po' cosmopolita, chiedersi ma davvero c'era bisogno di fare questo calco? Non si poteva usare una bella parola italiana per dire questo.
Ma qui andiamo incontro a quella parola che lei così bene ha detto, la parola cura, perché non è con questa parola che noi dobbiamo diventare dei forbiti della lingua italiana, ma avere cura nello scegliere le parole, e questo è una cosa importante, Iride Carmignani.
Sì, se posso dirlo, non è un problema di registro, di eleganza, perché non è che necessariamente la letteratura oggi sempre più spesso parla una lingua.
Ma lo diventa a seguito di una buona scelta della parola una questione,
esatto,
di eleganza.
Esatto, deve essere una lingua vera, una lingua plausibile, non deve essere qualche cosa che suona strano, straniero, diciamo, deve essere parte della nostra lingua. Noi abbiamo una lingua meravigliosa che può dire tutto, quasi.
Iride Carmignani, prima di chiudere questa conversazione vorrei ricordare il libro sul quale noi stiamo puntando la nostra lettura, seppur lenta, Roberto Bolaño, La pista di ghiaccio, è un libro che lei ha tradotto, che speriamo di raccontare quanto prima, e questa è la prima prova narrativa di Bolaño, La pista di ghiaccio.
Sì, in pratica è la prima prova narrativa, ma già si vede la mano del maestro. Io direi che è già un piccolo capolavoro, è un capolavoro, è un divertimento, diciamo, nel senso che Bolaño prova per la prima volta tutta una serie di tecniche che utilizzerà poi nei suoi capolavori, soprattutto nei Detective Selvaggi. Ci sono tre voci che raccontano la stessa vicenda da tre punti di vista diverso. Nei Detective Selvaggi saranno una cinquantina la parte centrale del libro, quindi verrà sviluppata questa tecnica. Sono tre voci molto diverse, già questo è dal punto di vista stilistico è meraviglioso, perché è molto raro che uno scrittore riesca a inventare tre voci così originali, così diverse. A volte, me lo concederete, la maggior parte degli scrittori, quando anche diversi personaggi parlano tutti con la stessa voce, o perlomeno sono molto poco diversificati. Bolaño è un maestro in questo, sono tre personaggi diversi, molto diversi tra loro, con queste tre voci, diciamo due molto ironiche, soprattutto una, quella che è il suo alter ego, perché in realtà Bolaño rielabora in questo romanzo le sue esperienze biografiche di quando appena arrivato in Spagna si dedica a fare il guardiano notturno in un campeggio, in modo da avere in Costa Brava, in modo da avere un po' di tempo libero per scrivere, e quindi uno dei tre personaggi è un po' il suo alter ego. Un altro è una specie di alter ego dell'età matura, e un altro latinoamericano che arriva lì, e il terzo è un personaggio esilarante, un piccolo burocrate che approfitta della sua posizione per cercare di conquistare la ragazza più bella della città dove vive, una pattinatrice. Ora non voglio rovinare il gusto della lettura.
Ci fermiamo qua perché lo scopriremo poi leggendo, ma siamo verso la fine di questa conversazione. Ho scoperto, Iride Carmignani, che lei per questi incontri al Salone del Libro di Torino, per gli incontri Autore Invisibile, ha scritto, se ricordo bene, 72 pagine di appunti.
Sì, oggi facevo questa considerazione.
Altro che cura!
Credo che questa sia, come si dice, non mi viene l'espressione perché le confesso con tutte queste cose sono un po' stanca, ma è proprio una deformazione del mestiere, cioè, non si dice così, vabbè, lei mi capisce, voi mi capite. È che, come dire, si è abituati a scavare e scavare in traduzione, quindi finisce che lo faccio anche quando devo semplicemente moderare degli incontri. E anche la passione, sono lavori che si fanno per passione, la lettura è una passione, il traduttore è una specie di lettore speciale che non solo legge un testo, ma poi lo riscrive nella sua lingua, quindi lei può immaginare quanto è coinvolgente.
Ma secondo lei, Iride Carmignani, ma manca un festival dei traduttori in Italia, visto che di festival ne abbiamo uno dopo l'altro?
Allora, a fine settembre ci sono le giornate della
A
traduzione,
Perugia.
una piccola, sì, un convegno a Roma, poi c'è un piccolo festival nelle Marche. Io credo che sarebbe bello avere un festival per il grande pubblico, però ancora quello
Io
ancora
credo
non è nato.
che sarebbe molto bello. Io sogno un festival dedicato solamente ai traduttori e nessun altro ospite se non i traduttori.
Beh, devo dire che è bello anche l'incontro con traduttore e
Ah,
scrittore. È
certo.
uno, è una, sarebbe molto bello anche fare queste accoppiate perché, diciamo, sai, è un rapporto molto strano quello del traduttore con lo scrittore. Io ho fatto i conti di quanto tempo ho passato con Luis Sepúlveda e penso di aver passato tutti i giorni dalla mattina alla sera, credo. Forse una 10-12 anni della mia vita, perché ho tradotto 25 libri suoi e quindi si arriva a un punto in cui questa persona è veramente più che un compagno di strada, insomma è un familiare, veramente molto vicino. E invece poi la maggior parte delle volte, questo a me non accade con Sepúlveda perché in realtà lui è stato molto generoso fin dall'inizio, mi fece invitare a Milano, mi volle conoscere subito e abbiamo dei rapporti molto continui e cordiali da 25 anni, ma a volte accade che hai passato magari 6 mesi a tradurre un autore, poi lo incontri e sai un sacco di cose di lui perché alla fine tradurre un libro vuol dire un po', come dice Pennac, fare da psicanalista allo scrittore, e invece l'altro di te non sa assolutamente nulla, e quindi c'è questo rapporto così strano, e finché non si rompe il ghiaccio c'è una simmetria veramente un po' imbarazzante. Poi
È più privilegiato l'autore a questo punto, vero? Che non
l'autore,
sa nulla.
poveretto, poveretto, non sa niente, e noi pensiamo di sapere tutto, magari anche che tipo di fidanzata gli piacerebbe. Così siamo un po' come c'è un adagio che dice che il traduttore è il maggiordomo dello scrittore.
E con questo adagio noi ringraziamo davvero Iride Carmignani per il tempo che ci ha dato e tempo che ha tolto alla sua preparazione al Salone del Libro di Torino per la serie degli incontri, l'autore visibile. Grazie e arrivederci al Salone del Libro, Iride
Grazie a
Carmignani.
voi, grazie infinite, a presto.